Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Nidi di rondine che col tempo avevano preso il colore della pietra correvano come una decorazione fra il tetto e i finestrini della casetta. Ogni nido racchiudeva un mucchio di uccellini. Di tanto in tanto una testina lucida e tonda come una nacchera ne usciva fuori, sgusciava una rondine, poi un'altra, 10, 20, ed era tutto uno svolazzare di piccole croci nere, uno stridio melanconico intorno al finestrino di Giacinto. Egli tentava di prenderne qualcuna, tanto gli passavan rasenti al viso, e stava immobile, in agguato, e così l'ora passava. Ma un giorno vide salir su per il cortiletto la figura stanca di Efis e si accorse che era appunto lui che aspettava. Arrivato sotto il finestrino, il servo guardò in su, senza parlare. Non poteva quasi aprir bocca, ma scosse la testa verso la strada, accennando a Giacinto di seguirlo, e Giacinto lo seguì. Andarono dietro la chiesa, si appoggiarono al muro in rovina davanti al grande paesaggio pieno di luce. «Ebbene?» domandò Efis con voce tremante. Questa parola fece ridere Giacinto, non seppe perché, ma davanti alla miseria del servo si sentiva tutto ad un tratto forte e malvagio. «Lo domandi a me, ebbene?» Lo domando io a te. Che c'è di nuovo che ti spinge alle mie calcagne? Sei venuto a comprare il vino per le nozze di zia Noemi? Rispetta le tue zie. Tu non le rivedrai mai più. Donna Ruth è morta. Giacinto allora abbassò il viso e si guardò le mani. Vedi, vedi, neanche una parola di dolore, dici. Neanche una lacrima. Ed è morta per te, miserabile. È morta di dolore per causa tua. La spalla di Giacinto cominciò a tremare. Tremò anche il suo labbro inferiore, ma egli se lo morsicò rabbiosamente, strinse e riaprì i pugni, quasi volesse prendere e buttar via qualche cosa. «Che ho fatto?» domandò con insolenza. Allora Efis lo guardò di sotto in su con dolore e disprezzo. «E lo domandi anche. E perché sei ancora qui se non sai quello che hai fatto? Io non ti dico nulla, non ti domando nulla perché non hai nulla, neanche cuore hai. Solo sono venuto a dirti che non devi più rimetter piede in casa loro. Potevi risparmiarti questa fatica, chi pensa a ritornare?» «Così rispondi. Di almeno cosa intendi di fare. Le hai ridotte all'elemosina le tue disgraziate zie. Che intendi di fare?»
«Pagherò tutto io.»
«Tu, con promesse. Ma adesso basta, per Dio. Adesso non inganni più nessuno, sai. È tempo di finirla. E smetti la finzione, perché tanto non abbiamo più nulla da darti. Hai inteso, miserabile?» Allora Giacinto lo guardò a sua volta da sotto in su, maligno e sorpreso. Poi sollevò di nuovo le braccia e parve alzarsi da terra scuotendosi tutto contro Efis, come un'aquila sopra la sua preda. I suoi occhi e i suoi denti scintillarono al tramonto e il suo viso diventò feroce. «Di, non ti vergogni?» domandò sottovoce, afferrandogli le braccia e ficcandogli gli occhi negli occhi. Ed Efis ebbe l'impressione che quello sguardo gli bruciasse le pupille. Un rombo gli risuonò entro le orecchie. «Non ti vergogni, miserabile tu! Io posso aver errato, ma son giovane, posso imparare. Perché vieni a tormentarmi? Lo sapevo che saresti venuto e ti aspettavo. Tu, tu almeno devi comprendere e non condannarmi, hai capito? Non rispondi adesso, tremi adesso, assassino. Va, che mi vergogno di averti toccato.» Gli diede uno spintone e si avviò per andarsene. Efis lo rincorse, gli afferrò la mano. «Aspetta.» Stettero un momento in silenzio, come ascoltando una voce lontana. «Giacinto, devi dirmi una cosa sola, Giacinto. Ti parlo come fossi un moribondo. Giaci, dimmelo per l'anima di tua madre. Come hai saputo? Che cosa ti importa? Dimmelo, dimmelo, Giaci, per l'anima di tua madre.» Giacinto non dimenticò mai gli occhi di Efis in quel momento. Occhi che pareva implorassero dalla profondità di un abisso, mentre la mano che stringeva la sua lo tirava giù, verso terra, e il corpo del servo si piegava e cadeva lentamente. Ma tacque. Efis gli lasciò la mano. Cadde, piegato su se stesso, brancicando la terra, e cominciò a tossire e a vomitare sangue. Il suo viso era nero, decomposto. Giacinto credette che morisse. Lo tirò su, lo appoggiò con le spalle al muro, si sollevò e stette a guardarlo dall'alto. «Dimmelo, dimmelo», rantolava Efis, sollevando le palme insanguinate. «È stata tua madre. Dimmi almeno che non è stata lei.» Giacinto fece cenno di no. Allora Efis parve calmarsi. «È vero», disse sottovoce. «L'ho ucciso io, tuo nonno. Sì, mille volte avrei confessato, per la strada, in chiesa, ma non l'ho fatto per loro. Se mancavo io, chi li assisteva?
Ma è stato per disgrazia, Giacì. Questo te lo giuro. Io sapevo che tua madre voleva fuggire. La compativo perché le volevo bene. Questo è stato il mio primo delitto. Ho sollevato gli occhi a lei. Io, verme. Io, servo. Allora lei ha approfittato del mio affetto, si è servita di me per fuggire. E lui, il padre, indovinò tutto. E una sera voleva uccidermi. Mi son difeso, con una pietra gli ho percosso la testa. Egli si aggirò un po' intorno a se stesso, come una trottola, con la mano sulla nuca, e cadde, lontano dal punto dove mi aveva aggredito. Io credevo lo facesse apposta. Attesi che si sollevasse, poi cominciai a sudare, ma non potevo muovermi, credevo sempre fosse una finzione. E guardavo, così passò molto tempo. Finalmente mi accostai. Giacì, ripeté due volte Efis con voce bassa e ansante, come se chiamasse ancora la sua vittima. Lo chiamai, non rispondeva e non ho potuto toccarlo, e son fuggito. E poi son tornato. Tre volte così, mai ho potuto toccarlo. Avevo paura. Giacinto ascoltava alto, nero, sul cielo rosso. La sua spalla tremava ed Efis, dal basso, credeva di veder tremolare tutto l'orizzonte. Ma d'improvviso Giacinto se ne andò, senza dire niente. Ed Efis vide davanti a sé lo spazio libero, la vallata rosea solcata d'ombre su fino alle colline di Nuoro, nere contro il tramonto. Un silenzio infinito regnava. Solo qualche grido di rondine pareva uscire dai muri in rovina e un trotto di cavallo risuonò lontano, sempre più lontano. «È Giacinto», pensò Efis. «Ha preso un cavallo e torna laggiù e rivela tutto alle zie e le maltratta». Ascoltò. Gli sembrava che il passo del cavallo risuonasse sul muro sopra di lui e poi più basso, sul suo corpo, sopra il suo cuore. Se n'è andato senza dirmi niente. Ma io, quando mi raccontò la sua storia col capitano, non ho fatto così. D'un colpo balzò su come se qualcosa lo pungesse, si scosse la polvere dal vestito e corse via, dietro la chiesa, giù allo stradone, incalzato dal pensiero che Giacinto tornasse a casa e maltrattasse le donne. Ma quando arrivò la casa era ricaduta nella sua pace di morte. Donna Esther lavava il grano, prima di mandarlo alla mola, le pietruzze rimanevano tutte in un angolo, ed ella dava un balzo al vaglio per cacciarle via tutte assieme. Era molto polveroso e pietroso il grano. Era l'ultimo del sacco che loro rimaneva. Ma ciò che impressionò Efis fu di vedere donna Noemi col fazzoletto bianco di donna Ruth sul capo, in segno di lutto. Era invecchiata, bianca in viso come il lenzuolo rattoppato che la rattoppava ancora. Egli sedette sulla panca davanti a loro. Sembravano tutte e tre tranquilli, come se nulla fosse accaduto. «Se ne va o no?» domandò Noemi. «Se ne andrà». Ella lo guardò fisso. Lo vide così grigio e scarno che ne ebbe pietà e non parlò più. E per 8 giorni vissero tutti e tre nella speranza angosciosa che Giacinto tornasse e rimediasse al malfatto, che Giacinto se ne andasse e non si facesse rivedere mai più. Un giorno in autunno Efis andò in casa di Don Predu. C'erano solo le serve, una grassa e anziana che si dava le arie imponenti della sorella del rettore, l'altra giovane e lesta, benché afflitta dalle febbri di malaria. Ed egli dovette attendere nella stanza terrena, divagandosi a guardare nel vasto cortile i graticoli di canna coperti di fichi verdi e neri, di una violetta e di pomidoro spaccati velati di sale. Tutta la casa aspirava pace e benessere. Sui muri chiari tremolava l'ombra dei palmizi, e tra il fogliame dorato dei melagrani le frutta rosse spaccate mostravano i grani perlati come denti di bambino. Efis pensava alla casa desolata delle sue povere padrone, a Noemi, che vi si consumava dentro come un fiore al buio. «Come sei dimagrito?» gli disse la serva anziana che filava seduta presso la porta. «Hai le febbri? Mi rosicchiano le ossa, mi scarnificano, sia per l'amor di Dio!» Egli sospirò, guardandosi le mani nere tremanti. «Le tue padrone stanno bene? Non si vedono più neppure in chiesa?» «Neppure in chiesa vanno dopo la disgrazia. E don Giacinto non torna?» «Non torna. Ha un posto a Nuoro. Sì, il mio padrone l'ha veduto ultimamente, ma pare non sia un posto molto di lusso.» «Basta vivere, Stefana», ammonì Efis senza sollevare la testa. «Basta vivere senza peccare. Questo è difficile, anima mia. Come guadare il fiume senza bagnarsi?» «Passando sul ponte», disse l'altra serva dal cortile curva a sbucciare un mucchio di mandorle. Poi domandò: «E Grigenda, allora? Anche lei porta il lutto e non esce più?» Efis non rispose. «E don Predu adesso viene da voi?» «Io non lo so. Io sono sempre laggiù, al poderetto. Le donne ardevano di curiosità, perché da qualche tempo il padrone mandava regali alle cugine e, pur beffandosi di loro, non permetteva che altri ne parlasse male in sua presenza. Ma Efis non era disposto alle confidenze. Don Predu l'aveva mandato a chiamare ed egli era lì per attenderlo, non per chiacchierare. La febbre e la debolezza gli davano un ronzio alle orecchie. Sentiva come il mormorare del fiume nella notte e voci lontane, e aveva dentro la testa tutto un mondo suo, ove egli viveva distaccato dal mondo reale. Non gli importava più nulla di Giacinto, né di Grigenda, e neppure quasi delle padrone. Tutto gli sembrava lontano, sempre più lontano, come se egli si fosse imbarcato e dal mare grigio e torbido vedesse dileguarsi la terra all'orizzonte. Ma ecco Don Predu che rientra. È meno grasso di prima, come vuotatosi alquanto. La catena d'oro pende un poco sullo stomaco ansante. Efis s'alzò e non voleva più rimettersi a sedere. «Bisogna che vada», disse accennando fuori come uno che ha da camminare, da andare lontano. «Tanti affari hai, o vai a qualche festa?» L'ironia di Don Predu non lo pungeva più. Tuttavia l'accenno alla festa lo scosse. «Sì, voglio andare alla festa di San Cosimo e San Damiano». «Ebbene, andrai. Suppongo che non parti subito. Siedi, ho da farti una domanda. Stefana, vino». Efis però respinse il bicchiere con un gesto di orrore. «Mai più bere, mai più vizi». Da 2 mesi digiunava e talvolta quando aveva sete non beveva per penitenza. Sedette rassegnato tornando a guardarsi le mani e Don Predu, mentre vigilava verso il cortile perché le serve non origliassero, gli domandò a mezza voce: «Dimmi, come vanno gli affari delle mie cugine?» Efis sollevò, riabbassò tosto gli occhi. Un rossore fosco gli colorì il viso che pareva arso, scarnificato, con la sola pelle aderente al teschio. «Le mie padrone non hanno più confidenza in me e non mi dicono più tutti i loro affari. È giusto. A che dirmeli? Io sono il servo». «Pagarti però non ti pagano. Di quest'affare almeno dovrebbero intrattenerti. Quanto ti devono?» «Non parliamone, Don Predu mio. Non mi mortifichi». «Ti mortifichi pure, babbeo. Ebbene, senti. Anch'io vado qualche volta da quelle donne, ma non è possibile cavar loro nulla di corpo. Esther forse parlerebbe, ma c'è Noemi, dura come una suola. La prima sera, quando accadde la disgrazia di Ruth e io passavo là per caso, solo quella sera si confidò. Sfido, per Dio, era l'ora della disperazione. Ma dopo ritornò ostile. Quando vado là mi accoglie bene, ma di tanto in tanto mi guarda torva, come sia io la causa dei loro malanni. E se Esther apre la bocca per parlare, ella la fissa così terribile che le toglie la parola di bocca». «Così con me», disse Efis, «preciso così». E provò quasi un senso di sollievo, perché il ricordo degli occhi di Noemi lo perseguitava peggio che il suo rimorso antico. «Adesso ascoltami. Visto che da loro non si può ricavare niente, ho interrogato Callina, ma anche lei, malanno l'impicchi, tace. Sa fare i suoi affari, quella dannata. Finge di credere che Esther ha veramente firmata la cambiale di Giacinto e solo dice che vuole il fatto suo. So che tu ed Esther siete andati da lei per cercare di aggiustare le cose, e che Callina ha rinnovato per 3 mesi la cambiale gonfia delle spese di protesto e di interessi più forti, e ha preso ipoteca sul poderetto e sulla casa, fune che la strangoli. Sì, va bene. Ma e adesso, in ottobre, come farete?» «Non lo so, non mi dicono nulla. So che Esther gira in cerca di denari, ha un bel girare. Le cadranno gli ultimi denti e non avrà trovato. So che sarebbe disposta anche a vendere, ma non a me». Efis guardava le sue dita e taceva. Ma Don Predu, irritato per questa indifferenza, gli batté le mani sulle ginocchia. «Che pensi, santo di legno? Uè, di!» «Ebbene, le dirò la verità. Io spero che Giacinto riesca a pagare». Allora Don Predu si riversò ridendo sulla sedia, col petto gonfio, i denti scintillanti fra le labbra carnose. Anche le sue dita, intrecciate alla catena d'oro sul petto, parvero ridere. Efis lo guardava spaurito, con gli occhi pieni di un'angoscia da bestia ferita. «Ma se quello muore di fame... L'ho veduto l'altro giorno, sembrava un pezzente con le scarpe rotte. S'ha venduto anche la bicicletta, non ti dico altro». «No, dica. Ha rubato. Rubato. Sei pazzo. Adesso lo calunni anche, quel fiorellino, quell'angelo dipinto. E cosa ruba? Non è buono neanche a quello». «E cosa dice? Tornerà?» «Se gli passa un'idea simile in mente gli rompo i garetti», disse Don Predu oscurandosi in viso. Ed Efis ebbe a un tratto l'impressione che finalmente le sue disgraziate padrone avessero trovato un appoggio, un difensore più valido di lui. Ah, sia lodato Dio! Egli non abbandona le sue creature. Allora le sue antiche speranze rifiorirono all'improvviso. Che Don Predu sposasse Noemi, che la casa delle sue padrone risorgesse dalle sue rovine. Ma la sua gioia si spense subito d'un tratto come s'era accesa, e di nuovo egli si trovò nel suo deserto, nel suo mare, nel suo viaggio misterioso e terribile verso il castigo divino. Tutte le grandezze della terra, anche se toccavano a lui, anche se egli diventava re, anche se avesse la potenza di render felici tutti gli uomini del mondo, non bastavano a cancellare il suo delitto, a liberarlo dall'inferno. Come rallegrarsi, dunque? E tornò a guardarsi le mani per nascondere l'idea fissa, ferma nelle sue pupille. Don Predu riprese. «Giacinto non tornerà, e tantomeno pagherà, te lo garantisco io. Ma ricordati quello che ti dissi mille volte. Il poderetto lo voglio io. Pago tutto io. Così vi resta la casa. Cerca tu di convincerle quelle teste di legno. Io ti tengo al mio servizio». «Perché non parlavo signoria con loro? A me non danno ascolto». «E a me sì, forse». «Ho tentato di parlarne, ma come col muro. Tu devi convincerle, tu», disse l'uomo con forza, battendogli di nuovo la mano sul ginocchio. «Se è vero che vuoi il loro bene, l'unico scampo è questo. Tu devi, è il tuo dovere di aprir loro le pupille se loro son cieche. Devi, intendi o no? Hai il verme nelle orecchie?» Infatti Efis aveva preso una fisionomia chiusa, da sordo. «Devi». Minacciava Don Predu. Sapeva qualche cosa Don Predu. A lui non importava nulla, non aveva paura che dell'inferno. Tuttavia pensava che forse Don Predu aveva ragione. «Come devo fare?» «Devi mostrarti uomo una volta tanto. Devi dir loro che se non vogliono pagarti in denari ti paghino almeno in riconoscenza. Se il poderetto va in mani di un altro padrone, tu vieni cacciato via come un cane. Allora sì, così, Dio mi assista, andrai alle feste. Coi mendicanti, però». Efis trasalì. Era quello il suo sogno di penitenza. Si alzò e disse: «Farò di tutto. Ma l'unica cosa...» «L'unica cosa?» domandò l'uomo afferrandogli la manica. «E siedi, diavolo, e bevi. L'unica cosa?» Efis si lasciò ricadere sulla sedia. Tremava e sudava e gli pareva di svenire. «Sarebbe che Vossignoria sposasse donna Noemi». E Don Predu si gonfiò nuovamente di riso. Rideva, ma teneva fermo Efis, quasi per impedirgli di andarsene. «Come sei divertente, diavolo! Ti tengo con me tutta la vita, così mi svaghi quando sono di malumore. Ti faccio sposare Stefana. È un po' grassa per te, forse, ma non è pericolosa, perché i 30 anni li ha passati da un pezzo». «Stefana! Stefana!» gridò, sempre tenendolo fermo e volgendo il viso ridente verso la porta. «Senti, c'è qui un pretendente». La donna s'affacciò nera, col ventre gonfio, il seno gonfio e il viso severo come quello di una dama. Efis la guardò un attimo, supplichevole. Don Predu ha voglia di ridere. «Brutto segno, quando egli ha voglia di ridere, altri devono piangere», disse la donna sfidando lo sguardo del padrone. E dietro di lei sorrideva, pallida e enigmatica, con la lunga bocca serrata e come fermata da due fossette, Pacciana, l'altra serva. «Io ti dico che tu sposerai Efis, Stefana. Adesso dici di no, ma poi dirai di sì. Che c'è da ridere?» «Il riso sardonico», imprecò dietro Pacciana a voce bassa, e urtò Stefana per incitarla a rispondere male al padrone. Ma la donna era troppo dignitosa per proseguire nello scherzo, e non aprì bocca finché il padrone ed Efis non uscirono assieme. Allora le due serve cominciarono a parlar male delle cugine del padrone. «Quando vado là col regalo entro il cestino, mi accolgono come se vado a chieder loro l'elemosina, e invece la porto loro io. Non vedi che viso da affamato Efis? Da 20 anni non lo pagano, e adesso non gli danno neppure da mangiare. Eppure hai sentito il nostro padrone come si inalbera quando gli si accenna alle sue cugine?» «I tempi cambiano, anche i puledri invecchiano», sentenziò Stefana. Ma entrambe sentivano qualche cosa di nuovo, di grave, pendere sul loro destino di serve senza padrona. Intanto Don Predu accompagnava Efis, su, su per la straducola lavata dalle ultime piogge. L'erba rimaneva lungo i muri delle case deserte. Un silenzio dolce, profondo, avvolgeva tutte le cose. Nuvole gialle si affacciavano stupite sul monte umido, e dall'alto del paese, davanti al portone delle dame, si vedeva la pianura, coperta di giunchi dorati, e il fiume verde fra isole di sabbia bianca. Il silenzio era tale che si udivano le donne a sbattere i panni laggiù, sotto il pino solitario della riva. La vecchia Pottoi, ferma sulla sua soglia, guardava, con una mano appoggiata al muro e l'altra sopra gli occhi. Sembrava decrepita, piccola, con i gioielli ancora più vistosi e lugubri sul suo corpo ischeletrito. «Che fate?» salutò Don Predu. «Aspetto Grigenda mia, che è andata al fiume. Io non volevo, a dire il vero, perché il ragazzo, il nipote di Vossignoria, gliel'ha proibito, e se viene a saperlo si offende, ma Grigenda mia fa sempre di sua testa». Che vi ha scritto Giacinto? A chi? Scritto? Mai ha scritto. Non si sa nulla di lui, ma deve tornare, certo, perché l'ha promesso. Già, tornano anche i morti, dite voi. Ma la vecchia si volse ad Efis, che stava lì a testa bassa e fissava il selciato. Non lo ha detto a te che la sposa? Dillo, su, l'ha detto o no? Efis la guardò un attimo come aveva guardato Stefana e non rispose. «Quello che mi dispiace è il rancore delle dame», disse la vecchia guardando di nuovo laggiù. «A noi ci scacciano, e solo Zuan Antoni può qualche volta entrare nella loro casa più chiusa del castello ai tempi dei baroni. Hanno perdonato a Callina, Peste e la Secchi, e a noi no. Nostra Signora del Rimedio le aiuti. Ma quando il ragazzo tornerà, tutto andrà bene», lo disse anche donna Noemi. I due uomini si allontanarono, ma la vecchia richiamò indietro don Predu e gli disse sottovoce: «Non potrebbe farmi un favore? Dire lei a Grigenda che non vada al fiume? Non è dignitoso per lei che deve sposare un signore». Don Predu aprì le grosse labbra per ridere e dire una delle sue solite insolenze, ma abbassò gli occhi sulla vecchia tremante, guardò la collana e gli orecchini che oscillavano, e anche lui si toccò la catena d'oro e si oscurò in viso come quella sera quando aveva veduto la spalla del nipote tremare. Raggiunse Efis e si fermarono davanti al portone chiuso delle dame. Le ortiche crescevano sui gradini. Don Predu ricordava ogni volta Noemi lì ferma ad attendere nell'ombra. «Bene, allora restiamo intesi. Tu devi fare come ti dico io, intendi?» «Inteso ho. Farò di tutto», disse Efis. Picchiò, ma nessuno apriva, e don Predu stava lì a toccarsi la catena e a guardare giù verso il fiume, quasi anche lui aspettasse qualcuno. «A che son morte anche loro?» «Donna Esther sarà in chiesa e donna Noemi forse sarà coricata. Perché? Sta male?» «Ma da qualche tempo ogni volta che torno la trovo coricata. Ha mal di testa. Ah, bisognerebbe farla uscire, prendere un po' d'aria. Questo penso anch'io, ma dove?» Don Predu guardava laggiù, verso il fiume. Il suo viso sembrava diverso, sembrava quasi bello, triste e distratto come quello del nipote. «Dico, si può andare in qualche posto. A Badde Saliche anche, il mio podere verso il mare, c'è ancora un po' d'uva bianca». Il viso di Efis si illuminò, ed egli volle dire qualcosa, ma dentro si sentiva aprire il portone, e don Predu si allontanò senza voltarsi, cercando di nascondersi lungo il muro.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento, di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.